Questa mattina leggiamo in Isaia, andiamo al capitolo 9, i primi sei versetti. Chi vuole leggere?
Leggo io.
Va bene.
Capitolo 9, vero?
Sì.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te come si gioisce alla mietitura. E come si giubila quando si divide il bottino, poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco, poiché un bambino ce n'ha. Un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente, sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Ancora, scusa.
No,
Amen.
amen. Beh, è un brano che viene letto spesso, ma come spesso c'è sempre la nostra visione limitata dei fatti nel tempo. Perché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco. Perché? Perché poiché un bambino c'è nato, un figlio si è stato dato. E potremmo continuare, sono tutte cose che conosciamo. Chi non prova benedizione davanti a tutto questo? Non prova chi conosce, se non prova un... Cioè, perché dipende cosa uno crede, cosa uno... quando legge la parola di Dio. È certo che noi ormai da qualche anno ci dilettiamo, diciamo così, nella sua parola. E sapere queste cose non basta saperle, ma devono farci riflettere. Io mi sposterei sempre una pagina più avanti e andiamo al capitolo 11. E poi leggiamo i primi 10 versetti, se qualcuno vuole leggere.
Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, ed egli non giudicherà secondo le apparenze, né darà sentenza per sentito dire. Ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li guiderà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone si nutrirà di paglia come il bue. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera. Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Isai si ergerà come una bandiera per i popoli. Le nazioni lo cercheranno e il luogo del suo riposo sarà glorioso. Amen.
Amen. Poi abbiamo un altro punto. Allora, qui ci stai dicendo che ci troviamo nel regno messianico, per il quale, insomma, il Signore ha fatto il suo piano. Perché ricordiamoci che non è che ha creato il mondo e ha lasciato che le cose poi andassero come pensiamo noi, per conto proprio. Non è così. Perché Dio non si è mai allontanato dalla sua creazione, dalla sua creatura, benché, come abbiamo letto poc'anzi, abbiamo fatto in modo che ogni calzatura di guerriero e ogni mantello era rotolato nel sangue. E se pensiamo a tutto il sangue versato dalla storia, dal giusto Abele fino ai giorni nostri, delle persone che in questi giorni stanno morendo al freddo, in mezzo alle bombe, in mezzo ad ogni male. Questo è. Ecco perché dice che questo sarà destinato ad essere arso. Ma questo è grazie a lui. Forse per noi possiamo stare tranquilli. Se la Terra durasse 1 miliardo di anni ancora, ci sarebbe 1 miliardo di anni di guerre, sicuro, di sopraffazioni e di tutto il resto. Ma poi c'è un altro punto che dice che il lupo mangerà la paglia. Dice che il lupo mangerà la paglia. Mi pare, in Isaia 65 e 25, ve lo cerco e lo leggo un attimino. Un secondo. Ecco, naturalmente, nuovamente qui vedete sta parlando diciamo, i nostri fratelli e coloro che hanno contribuito alla traduzione di questo testo, ogni tanto mettono delle cose in grassetto che non ci sono, dei titoli. Ma qui dice chiaramente quello che avviene. Ci parla dei nuovi cieli e della nuova terra. Ecco, poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più alla mente. Ecco, cioè, poi c'è da poter leggere. E alla fine, al versetto 25, dice: il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia, come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Scusate, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio Monte Santo, dice l'Eterno. Poi, bella sta cosa, no? Che il lupo mangia la paglia. Cioè, ma che ci come? Cioè, siamo abituati che il lupo mangia ben altro, è un sanguinario. Poi andiamo ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, i versetti dal 67 all'80. C'è il momento nel quale Zaccaria si trova nel tempio e gli vengono fatte delle dichiarazioni. Spero che tutti abbiate letto, se non avete letto c'è sempre tempo per poterlo fare. Qualcuno gentilmente, se vuole leggere, coordinate.
E Zaccaria suo padre fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo, come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti, fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, per concederci che, liberati dalle mani dei nostri nemici, lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a lui, tutti i giorni della nostra vita. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi a Israele. Amen.
Ah, bene, grazie. Voi sapete che Zaccaria era rimasto senza parole perché non credeva, come in molti casi nella scrittura, e dice: no, ma mia moglie è vecchia, io non. Ecco, ha dubitato. E qui sta parlando, naturalmente, prima parla attraverso lo Spirito Santo e dichiara il bene che il Signore farà al suo popolo, poiché lo ha visitato e gli ha suscitato una potente salvezza. E questo fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici. E come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo visto che il nemico più potente è la morte. E per concederci, liberati dalle mani dei nostri nemici, perché potessimo servirlo senza paura, in santità e giustizia, davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. Io che sia veramente questo è il mio augurio, tra virgolette, di buone feste. Che potessimo servirlo in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. Che si compia questo sulla mia vita, Signore, e sulla vita di tutti coloro che lo desiderano. E poi parla del figlio che nascerà di Giovanni Battista. Perché? Perché sarà chiamato profeta dell'Altissimo. Poiché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie. E per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza. Ma che benedizione! La conoscenza della salvezza. Fratelli, è facile praticare una religione qua, là. Cosa sta dicendo? Cosa fa Giovanni Battista? Dà la conoscenza, dare la conoscenza della salvezza, nel perdono dei peccati, perché in fondo Gesù è venuto a fare questo, per poterci dare la vita. Grazie a cosa? grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci ha visitati. E qui siamo in un momento strepitoso della creazione, meraviglioso. Sappiamo che Maria è andata a trovare Elisabetta e sappiamo che quando ha sentito la voce di Maria, Elisabetta e il bambino nella pancia per la gioia, ha scalcitato, diciamolo così, eh? Ma dobbiamo fermarci davanti a questi fatti. Perché? Perché questo bambino rappresentava la gioia di una vita che non sarà sconfitta. Perché questo bambino rappresenta veramente il punto da cui regge la creazione, la nuova creazione. Egli è il primo principio della nuova creazione. Ecco, per guidare i nostri passi nella via della pace, cercheremo di capirci qualcosa in più. E poi, naturalmente, parte il padre del figlio che cresceva e si fortificava lo spirito e rimase nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. E poi ci ricordiamo che mentre egli battezzava Giovanni Battista nelle rive del fiume Giordano, sapete, i suoi discepoli dicevano: ecco, laggiù c'è uno che, no? Che anche lui viene a farsi battezzare. Ma quando Giovanni vede Gesù, dice: io non sono degno neanche, tu vieni da me, dice, io non sono degno neanche di slegare i calzari, o di sciogliere i calzari delle sue scarpe, di legare, insomma, capisci? Perché si rende conto di essere di fronte all'Eterno, di essere di fronte al principio della creazione di Dio, come sta scritto. Gesù è il principio della creazione di Dio, è il Salvatore per eccellenza. Per cui van bene tutte le banane, i regali di questi giorni, mandarini, tutto questo affollamento. Ma se uno non capisce, tra virgolette, sappiamo bene che non è scritto nella Bibbia. Ma se vogliamo festeggiare perché Gesù è venuto, è un motivo per poterlo fare, sempre e tutti i giorni della nostra vita. Purché capiamo cosa è venuto a fare e purché abbiamo conoscenza, no? Perché? Perché come ha fatto Giovanni Battista, per fare cosa? Per dare conoscenza della salvezza. Quindi quando si parla del buon Natale, ci guarda, io in questi giorni lo dico, l'ho detto anche la volta scorsa, la volta prima, se c'è una canzone che mi piace di quando ero piccolo, perché non sapevo, nessuno mi spiegava per me il Natale, come hanno fatto i cattolici, era andare alla messa. Oltretutto la messa non esiste, perché è un'invenzione degli uomini. E non puoi fare un sacrificio incruento, oltretutto c'è un controsenso dei controsensi, no? Aggiungendo a questo il fatto che i sacerdoti non possono esistere nel Nuovo Testamento, perché c'è stato Cristo. Immaginatevi cosa si andava a fare e cosa si va a fare alla messa di mezzanotte. Cioè, è veramente una fesseria unica. Però non dobbiamo gettare via tutto, il bambino con l'acqua sporca. E io di tutto questo mi ricordo di una cosa sola, ma adesso che sono credente me lo ricordo. Se no, passavo in campana perché nessuno mi spiegava. Tu cantavi la canzoncina, ma nessuno me lo spiegava. Ricordo che sono andato alla Chiesa Ortodossa, che non cambia niente, cioè più sono è più decorosa, più come dire, c'è più arzigogoli, c'è più per tanti versi, però ma le uniche parole, dicevo, e l'unica canzoncina che mi ha colpito, che oggi che aveva il senso di quel che diceva, era Tu scendi dalle stelle, perché a un certo punto diceva che lui era il creatore, per quello scende dalle stelle, e viene in una mangiatoia, e poi dice, ma quanto ti costò l'avermi amato? Capisci? Ecco, questo aveva colto il senso, perché come dicevo l'altra volta, dentro questa canzone c'è la nascita, ma c'è anche il motivo per cui Gesù è venuto, ed è venuto ad espiare i nostri peccati, cioè a pagare i nostri peccati. Quindi questo è il senso. Se non c'è questo, di quale Natale stiamo parlando? Premesso che non è una festa cristiana, va bene, però può essere un argomento per poter dire ai nostri amici cattolici, che purtroppo vivono nell'ignoranza, nella perdizione, e non potranno essere felici, perché senza la conoscenza della pace di Dio non c'è un altro argomento. E non si può fare il lavoro che dice il profeta Daniele. Ora, molti che avranno condotto tanti alla conoscenza della verità. Siamo sempre là, abbiamo bisogno di capire, se no ci stufiamo. E ci stufiamo. Io di una religione che vado lì e ripeto quattro cose come un fesso, mi stufo. La prima volta poi dice, oh, chissà che. Poi ripeto, dopo 10 volte sono stufo, perché non mi dice niente. Immaginate dopo anni, e vado lì cercando di fare un favore a Dio, un piacere a Dio. Ecco, allora bisognerebbe riflettere su queste cose e avere piena conoscenza, perché a me non interessa, a me personalmente, praticare una religione qualsiasi, che si chiami come si voglia, perfin cristiana, e sappiamo che molti lo fanno tranquillamente. Ora, che cosa osserviamo? Se Gesù, che ci sta a dire, cosa ci dice la scrittura? Che egli, Dio, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sia salvato, cioè abbia vita eterna, e non sia giudicato, perché se siamo giudicati è finita. Che bella cosa. Allora, che cosa è venuto a salvare Gesù? Noi ovviamente siamo la perla della creazione. C'è scritto. Dio ha posto l'uomo, soprattutto il creato. Leggevo in questi giorni che se per disgrazia potete fare anche le vostre indagini. Io mi chiedo veramente, ma si può essere ciechi in questo modo? Vedevo la Margherita Hack, questa atea che è andata dove il suo padre, che lei ignorava tutto, Satana, se l'è portata nel vuoto eterno. Cioè, voglio dire, ma leggevo in questi giorni, sentivo, che la Terra, se avesse dimensioni diverse da quelle che ha, più grandi o più piccole, non potrebbe sussistere la vita. Cioè, ci sono talmente. Ma nessuno si fa una domanda. Ma nessuno si fa una domanda. Ma se tu vedi Vedi il mondo, vedi, ma lo vedi così per caso. Cioè, ma voglio dire, chi è più cieco di chi non vuol vedere? Allora, ma io dico, quindi pensiamo, pensiamo, ma io penso a quel che Gesù è venuto a fare, a salvare cosa? Questa generazione perversa. No, è venuto a salvare la creazione attraverso un sacrificio cruento, che è il sangue di Gesù. Allora, la meraviglia della creazione di Dio appare in tutto il suo splendore. Poche sono le cose che i nostri occhi hanno visto o hanno potuto vedere, perché anche se vivessimo qui sulla terra non so quanti anni, non riusciremmo ad avere il tempo necessario, e non solo, per poter vedere già solo le opere che ci sono qui sulla terra. Io, anche qualche tempo fa, vedevo degli scarafaggi, ma ce ne sono di vari tipi. E ce n'è uno, non so se viene dalle zone dell'Egitto, ma sapete che io amo l'arte, lo sapete. Voi avete presente quei vasi di quel blu, che è un po' il colore che mi colpisce, quel blu oltremare, che sembrava un vaso di una ceramica, ma con delle sfumature impossibili. Cioè, un insetto che sembrava una ceramica, eppure era vivo. Una meraviglia, per far capire quante miliardi e miliardi di meraviglie che il Signore ha fatto. I nostri occhi hanno potuto vedere solo poco di tutto questo. Allora, voglio dire, non puoi passare le tue giornate senza renderti conto che sei parte di questa meraviglia che si chiama vita. Come fai a passare le tue giornate facendo finta che Dio non esiste? E non solo, ma ti accontenti così di poco. Vedi, allora, se tu fai parte di questa meraviglia, l'hai percepito, cerca la tua risposta. Allora, la nostra coscienza, se mai ne abbiamo una, ci dà la consapevolezza. E la consapevolezza ci dà la libertà di agire nel bene o nel male. La libertà ci rende responsabili. Ed è una cosa che abbiamo detto in tante occasioni. Ci rende responsabili davanti a Dio e davanti agli uomini di tutte le nostre azioni e i nostri pensieri. Ma c'è scritto di più, che Egli è colui che scruta il cuore e le reni di ognuno di noi. Quindi non è che gli dobbiamo dimostrare chi siamo, chi non siamo. Poi ognuno, vedete, risponde di se stesso. Io non so più come chiedergli perdono. E allora, perché tanto è così. Questo non sto dicendo che si fa bene a proseguire. Cioè, se non siamo in grado, arrendiamoci, di stabilire un contatto decente con il Signore. Non siamo superficiali anche in questo. Signore, ho peccato, ho sbagliato. Perdono. Ciao. Arrivederci. La settimana prossima comincio come prima. Cioè, ma io mi chiedo, persone così hanno una relazione con Dio o no? Ognuno risponda di se stesso. Allora, Dio comunica all'uomo Ecco, l'uomo comunica proprio attraverso la coscienza, la consapevolezza che l'uomo ha, perché è un essere formato e può comunicare con Dio. E per lo stesso motivo che gli viene assolto o viene condannato. In tutta questa meraviglia di creazione, tutti noi abbiamo visto che c'è qualcosa che non funziona. Non funziona. Perché non funziona nella natura delle cose. E perché? Perché la corruzione è visibile. La violenza che c'è nel mondo animale, bestie che si sbranano e uomini che si uccidono come bestie e anche di più. E potremmo continuare. Non voglio fare l'elenco di tutto il male che viene fatto sotto la luce del sole e anche nelle tenebre, perché ce ne sarebbe a non finire. Ma male è anche gratuito. E quindi va da sé, come abbiamo letto prima in Isaia, che il progetto di Dio. Bisognerebbe dirglielo a questi, dice, ma leggetevi un po' la Bibbia, leggetela. Vi costa fatica, figli miei. E allora Gesù cos'è costato? Ai quanto mi costò l'averti amato, cosa gli costò? Se a noi costa fatica aprire una paginetta, oh mamma come sono impegnato, quante cose devo fare? Devo fare tutte le corse per soddisfare tutti i miei fratelli e amici per potergli fare il regalo, perché se no, ma se volete fare il regalo fatelo pure, ma cioè, cerchiamo di non finire in una direzione sbagliata. E quindi cerchiamo di capire ciò che Gesù, ciò che Dio ci ha dato. Perché se uno non apre la scrittura, non legge con ciò che sta scritto, che l'abbiamo visto prima. Poiché ogni calzatura di guerriero è la mischia, ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso. E sarà esca del fuoco. Perché? Perché un bambino giusto. Cioè, io vorrei, non è che uno legge così, che capisci così, ma come mai sta scritto in questo libro? Come mai? Cioè questo sta dando risposta alla nostra disperazione, al nostro buio totale, a tutti coloro che non sapevano, che non conoscono chi è questo bambino, cosa è venuto a fare. Perché è facile mettere in un presepe. In un pezzo di gesso, in una cosa così. Molto facile fare una cosa del genere, pensando di onorare Dio. Ma tu stai facendo una cosa che ti fa piacere solo a te. Non sai niente di niente. E poi si può proseguire. Ecco che cosa è venuto a fare, cosa rappresenta. È venuto a dire basta. Se c'è tutto questo sangue è per voi, è per causa vostra, per il peccato, è la forza del peccato, che ha drogato ogni cosa ed è una forza fatta coscientemente questo peccato o incoscientemente, a partire incoscientemente quasi mai, perché uno sa anche quando non conosce Dio. Sa di aver fatto male. Se tu non hai mai sentito parlare di Dio, e comunque tiri una coltellata a uno, anche se non lo ammazzi, è evidente e sai che hai fatto del male. È la forza del peccato che ha drogato ogni cosa e ha riempito la terra di sangue. Perché l'uomo scelto quello. Ma nessuno apre la risposta di Dio, che è questa parola. Beh, non dico nessuno perché grazie a Dio ci sono migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone che l'hanno accettato nella sua vita e hanno capito questo fatto. E allora è questa forza che è il peccato. E abbiamo visto nel libro di Isaia che il lupo abiterà con l'agnello. Cioè adesso mettigli un agnello vicino, non dura 2 secondi, capisci? E così, e anche che pascoleranno assieme e che il lupo mangerà la paglia. Quindi non ci saranno più, vedete questi filmati che vedete che parte un predatore e rincorre un antilope, un altro animale, lo cerchiano, lo ammazzano e lo mangiano. Noi non siamo così lontani, da queste bestie, solo che noi siamo più raffinati. Cioè, loro non riescono, le bestie, a metterlo nei piatti, a condire, a insaporire. Loro sono così, partono, divorano. Ora c'è una risposta e una promessa certa a tutto questo, che anticipa la domanda di molti sulla violenza che copre i popoli e la natura stessa. Non c'è nessun altro libro che lo possa dire. E che poi non basta il libro, perché il libro è un pezzo di carta con delle parole scritte. Ma c'è quello che c'è scritto, che è spirito, e che ci attesta che la fine di queste cose, della violenza, della morte, cesserà, poiché la morte non abiterà per sempre, come abbiamo visto. Ed è questa venuta di Gesù che viene a scardinare, a distruggere tutto questo sistema che non ha senso. Vi rendete conto che è una vita che non ha senso? Non ha senso, anche se è vissuta per pochi anni, col vuoto che ti attende, anche se l'hai vissuta bene. Io ogni tanto vedo persone che hanno vissuto molto bene, ma che hanno una malinconia e una paura terribile, in attesa del vuoto che li divorerà. E che serve all'uomo aver guadagnato tutto il mondo se poi perde l'anima sua? E allora noi forse non abbiamo ancora approfondito bene, capito bene chi è Gesù, che cosa, chi è veramente. Cioè non c'è nessuna creazione futura senza di lui, perché Dio ha salvato il mondo, cioè la creazione, attraverso di lui. Cioè questa qui sarà abolita. E come dice Pietro, gli elementi infiammati si dissolveranno, perché Dio crea nuovi cieli e nuova terra, dove abiti la giustizia, dove non si ricorderà più. Le cose di prima non torneranno più alla mente. Ecco che cosa è venuto a fare. Egli è il principio, e non solo il principio, ma poi egli è il nostro avvocato. E non solo il nostro avvocato. Vedete, voi non. Noi, dico non voi, noi, non sappiamo come agisce Gesù. Ma io sono certo che per quelli che gli appartengono, egli intercede presso il Padre. E c'è scritto anche: Dice, ora non produce frutti quell'albero. Ecco, taglialo e gettalo nel fuoco perché non serve a niente. E Gesù dice, no, aspetta, concimalo. Mettiamogli del concime. Lascialo lì ancora un anno. Lascia. Se non fa niente, lo taglieremo. Ecco, Gesù che intercede per noi. Gesù è un disgraziato, guarda. Ne combina di tutti i colori. Però spera, crede, ma deve essere, ha bisogno di essere messo a posto. E Gesù intercede presso il Padre. Quindi gli lascialo stare, aspetta un attimo, lasciamolo ancora e poi funziona. Quanti di noi si riconoscono in questo? Io sono il primo. Potevo essere morto, sicuro, come ognuno di noi, ma io avevo, lo sapete tutti, se non fosse stato per il suo intervento, io sarei stato sottoterra. È così? Sicuro. Chiunque l'ha sentito dice: non è possibile che tu sia vivo. Non è possibile. Ma la cosa che più mi ha fatto piacere di questo essere lasciato in vita è tutto questo di cui stiamo parlando adesso. È tutta una crescita costante. È sotto uno schiaffone di quelli che state tranquilli, che non ti lasciano dormire sogni sereni. Capito? Eppure non mi sono spaventato. Ho mantenuto, nonostante tutto, anche i primi anni, sapete, sono quelli molto più pericolosi. Ho sempre mantenuto. Non ho avuto paura. Non ho avuto paura. E il Signore ha impedito che mi rendessi conto. Ma ripeto, ecco il mio avvocato. Ho detto, lascialo. Il Signore quando ti chiama, porta a compimento. Perché tu lo conosca. Potevo lasciarmi qua altri 30 anni, 40, 50. Ma senza questo, senza questa conoscenza, senza questa relazione con lui, che cosa mi sarebbe servito? Avrei mangiato, riempito la pancia, mangiato il capretto, gelato, le cose. E poi? E poi avrei fatto come tanti, anche benestanti, che alla fine li vedi ridotti a nulla. Ecco, nel libro di Isaia ci troviamo queste risposte. Perché? Cioè, ma ragioniamo, ma perché? Perché bisogna capire perché fa scrivere queste cose. E poi sappiamo che vengono ripetute anche più avanti, in Pietro, in Apocalisse, ma tutta la scrittura è fatta di questo. Cioè, non c'è nessun libro che dia queste notizie, che dà queste risposte, che dici no, ma adesso c'è tutta questa, siamo qui, c'è tutta questa violenza, c'è tutta questa sopraffazione, c'è tutta questa incertezza, c'è tutta questa cosa lì. E questo libro invece ci dice che un bambino c'è nato. E che cosa questo bambino, guarda, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Principe della pace. Ma io vorrei capire, Ma come si fa? Come si fa ad aver pace senza conoscenza? Scambiatevi un segno di pace. Ma come si fa? Ma lo dico anche ai nostri fratelli. Come si fa? E c'è una risposta certa quella che il Signore ci dà, che anticipa. Ecco cosa viene a fare Giovanni Battista. Giovanni Battista viene a far questo, a dare conoscenza della salvezza, per il perdono dei loro peccati. E dice, guarda, questo qua, dal quale non sono degno di sciogliere i calzari delle scarpe. Non solo il creatore, ma è colui sul quale si regge ogni cosa. E non dobbiamo dimenticare che in principio era la parola che è Gesù. La parola era con Dio e la parola era Dio. E nessuna delle cose create senza di lui, nessuna delle cose fatte senza di lui è stata fatta. E quindi, come c'è quindi questa risposta che anticipa la domanda di molti, ma io parlo di molti, non solo che parlo di quelli che non conoscono la scrittura, e queste cose che noi dovremmo portargliele agli altri, sulla violenza che copre i popoli e la natura stessa. Dovremmo dire, ma scusate, ma vi pare com'è che a un certo punto della storia, della scrittura, Dio fa scrivere al suo popolo, come abbiamo visto, quella scelta apposta perché scrivesse queste cose, gli fa scrivere che questa violenza cesserà, che questo sangue cesserà. Capisci che io non mi fido degli uomini, io mi fido del Signore, capito? Di Lui mi fido. Ecco perché io non voglio scendere nei conflitti intellettuali. Se ha più ragione uno, più ragione l'altro. Sicuramente c'è qualcuno che ha più ragione dell'altro. Ma io non voglio scendere in queste cose. Allora, ora c'è tutto questo male che la scrittura chiama il mistero dell'iniquità. Cioè dice, la gente non lo sa, ma la scrittura dice che c'è un mistero dell'iniquità. Cosa significa? Che c'è la malvagità evidente è un mistero per chi non lo conosce. Per noi sappiamo che anche per noi può essere un mistero, ma com'è che uno si muove con così, con tutta questa violenza, con tutta. La scrittura lo dice. Allora, ma dice che questo cesserà perché la terra sarà bonificata e rapacificata. Con chi? Con il suo creatore. Capisci come fai ad avere pace se non sei in pace col tuo creatore, in primis? Ecco, senza capire bene la figura centrale, il fondamento, il pilastro sulla quale va costruita la nostra fede, non possiamo costruire da nessuna parte, la pietra angolare. Ma guarda quante cose dice la scrittura, tutte assieme, che è Cristo. Non possiamo andare da nessuna parte. La violenza della terra c'è perché c'è l'inimicizia con Dio, capisci? E per questo ci divoriamo gli uni gli altri. Poiché è a causa dei nostri peccati che la terra è abbandonata al saccheggio. Allora, ancora ci sono risposte. Nella lettera ai Romani c'è scritto che la natura geme e freme in attesa della manifestazione dei figli di Dio, cioè di coloro che hanno accettato la sua salvezza. Il Signore ci dà una risposta perché la violenza continua ad avere il sopravvento. ma che anche questa violenza cesserà, poiché, perché l'abbiamo visto, perché un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato, e per questo motivo. Ci sono troppe cose che l'uomo naturale non può comprendere. Non le può comprendere perché non gli importa. Se non ti importa, che cosa vai cercando? Non gli importa. Allora ci sono troppe di queste cose che non possono essere comprese. Ecco, noi siamo un po' come Giovanni Battista. Dobbiamo essere come lui, portare conoscenza. Gesù non per niente ha detto voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Ma come lo siamo se ci chiudiamo, non parliamo mai con nessuno, non cerchiamo mai di dire una buona parola per far capire? E noi diciamo, ma tanto quello crede così, è inutile che io mi sforzo. Non è vero, non è vero. Non devi rompergli la testa, ma una buona parola, per cercare di fargli capire, perché se tu o ce l'hai la verità, o l'hai capito o non l'hai capita. E se tu come fai a portare conoscenza se non ce l'hai tu, scusami, eh? Parliamoci in italiano. Allora, ci sono troppe cose che l'uomo naturale non può comprendere. Una delle cose che lo mettono in crisi è proprio lo stato di violenza in cui versa il mondo. Tutti lo vedono e non sanno darsi una spiegazione. Ma perché? Perché hanno rinunciato, avendo rinunciato a Dio. L'uomo non si pone alcuna domanda. Ma io, e parlo di me, voglio avere fiducia in lui e così in come ha creato il mondo. Vedo la violenza, la vedo anch'io. Anzi, forse i credenti la vedono ancora di più, perché per tanti motivi sono forse maggiormente disturbati. Ma a me non interessa, perché io ho fiducia nel Signore. Ci fossero crolli di ogni genere, battaglie. Il Signore lo dice. Mille cadranno alla tua destra e altri 10.000 alla tua sinistra. Allora, se abbiamo creduto, siamo anche stati chiaramente chiamati, scusate, a ricevere questa conoscenza. Se abbiamo creduto, perché come faccio a non amare questa conoscenza? Ora, Renata stamattina mi ha mandato un versetto, bellissimo. Allora, io mi dico, ma come faccio ad amare Dio se non so niente di Lui, eppure Egli è il mio creatore. Ecco perché chi ama padre più di me e madre non è degno di me. Sì, la gente muore. E voi pensate che il Signore non è dispiaciuto per coloro che muoiono lontani da Lui? E allora è prima che dobbiamo fare qualcosa. Dopo sarà troppo tardi. Ma dobbiamo avere più umiltà nel nostro cuore, avere più spirito di servizio per portare la conoscenza. Perché quando dice voi siete la luce del mondo, il sale della terra, il profumo di Cristo. Che bello sentirlo. Sento odore di vita, sento odore. Allora, noi crediamo perché sappiamo, come ci dice la Scrittura, è da fede a fede che si trasmette, la fede si trasmette da fede a fede. Ora, se io non ho la fede, l'altra sera parlavamo, la sorella diceva, però, dice, diceva la tua fermezza, no? Perché non è solo la fermezza, perché la fermezza può essere anche cocciutaggine. Ma se tu percepisci, hai percepito, hai sentito che insieme a questo è condita da tutto il resto. Allora, chi è affascinato da questa fermezza rimane, perché questa fermezza non è dell'uomo, viene da Dio, perché è Gesù che crea la fede e la rende perfetta. Va bene? È chiaro, no? Che chi non accetta questa fermezza, che non può venire, l'abbiamo visto, non comprende, perché non si adegua allo Spirito di Dio, che non è il mio. Allora, ecco, se abbiamo creduto, siamo anche stati chiamati a ricevere questa conoscenza e da darla agli altri. Questa conoscenza, questa pace. Gesù ha detto che la pace che lui ci dà non è come quella del mondo. E noi abbiamo pace perché? Perché abbiamo conoscenza. E quindi se questi si rompono, si scannano, si ammazzano, che ci possiamo fare? Noi cosa possiamo fare? Però abbiamo conoscenza. E il Signore ci dice, ma questo avviene per questo motivo. Perché? Hanno rigettato me, la fonte di ogni pace. E quindi continueranno a strapparsi i capelli e ad ammazzarsi. E che giustizia vuoi avere? Il risarcimento che dopo anni e anni perché ti danno il risarcimento per un figlio che ti hanno ammazzato o per cosa me ne faccio di un miliardo? Non mi interessa. Le tenebre non prevarranno. E noi siamo portatori di luce, cari fratelli. E dobbiamo avere la pazienza di spiegare agli altri, di far capire. Perché se no non c'è niente da fare. Dio, quando ha creato il mondo, sapeva quello che stava facendo. E ce lo dobbiamo mettere in testa questo. Perché sapeva cosa stava facendo. E basta, vergognoso, pensare che ci sono queste cose, avvengono come mai. Dio è sovrano. E quando ho creato il mondo sapeva cosa stava facendo. E io ho piena fiducia in questo, nonostante il mondo giace tutto nel maligno. Io ho piena fiducia in Dio. Allora, noi abbiamo la nostra pace, nonostante tutto. Dio ci ha chiamati attraverso la sua conoscenza per darci pace, per dirci, io ti ho riscattato dalle tenebre, ti ho riscattato dalle tenebre. E l'abbiamo visto, infatti, un versetto che diciamo spesso, egli ci ha riscattati dalle tenebre alla sua, ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Egli stesso ha preso l'iniziativa. E dai, mettiamocela, dai, mettiamoci, rassegniamoci. Egli stesso ha preso l'iniziativa, già prima della fondazione. Del mondo, della nostra esistenza. E prima della nostra caduta, egli ha preso l'iniziativa. Ma questo viene da prima. Noi siamo solo una piccola parentesi. Viviamo una piccola parentesi del tempo, molto piccola. Quelli che sono suoi. C'è scritto, Gesù lo dice, nessuno li rapirà dalla mia mano. Ora era necessario che nascessimo, anche in questo mondo tribolato. Se no, non potevamo avere la vita eterna, noi che abbiamo creduto nel nome di Gesù Cristo. E nel nome significa nella sua conoscenza, nell'accettazione totale di quello che gli ha fatto. E quindi è inutile dire, ma qui soffriamo, sì. Puoi anche non soffrire. Non viene al mondo e non soffri. Ok? Ma se Dio ti ha chiamato, siamo passati attraverso questa cosa qui che purtroppo abbiamo visto, siamo noi che ce la siamo scelta. Ora, però il Signore ci ha gettato l'ancora di salvezza. Senza la prima nascita qui, sulla terra, in un mondo pieno di triboli e tensioni, non saremmo stati chiamati a rinascita. Quindi il corpo è seminato corruttibile, come dice Apostolo Paolo, per nascere incorruttibili. Io spero che qualcosina in più l'abbiamo capito su chi è Gesù, ma non basta sentire un culto, dobbiamo fare l'esperienza personale, perché ognuno deve crescere individualmente. Io per conto mio, per quanto Dio mi dà, e voi per conto vostro. Beato che è stato chiamato e ha risposto per portare tutti quelli che è possibile, sapendo che non dipende da noi, che dipende dalla volontà di Dio, comunque di metterli alla conoscenza della salvezza. L'eunuco che saliva sulla via che andava su da Gerusalemme a Gaza, scendeva e andava. E Filippo gli dice, ma tu capisci cosa stai leggendo? E lui ha detto, come faccio se nessuno mi spiega? Ecco, che il Signore faccia in modo che, come tutti i suoi servitori, che possiamo essere come Filippo, che possiamo essere come Giovanni Battista, che possiamo essere come tutti coloro che lo amano e lo servono. Cosa significa servire il Signore? Come lo serviamo? No, io vorrei chiudere con questa domanda. Come lo serviamo? Non possiamo servirlo se non attraverso la conoscenza che possiamo portare agli altri la salvezza, senza dimenticare mai che noi siamo il sale della terra e la luce. Se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? Signore, grazie per averci chiamati alla tua meravigliosa luce e sapere che questa conoscenza viene da te. Perché una volta che ti abbiamo dato il nostro cuore, tu, vogliamo dare questo cuore, Signore, dico una cosa che potrebbe apparire incredibile, vuoto, ma vuoto di noi, del nostro io, affinché lui lo possa riempire di tutti i doni. Ecco, questi sono i doni che mi piacciono. Per Natale, per Capodanno, per Pasqua, queste sono le donne che mi piacciono, che mi possa riempire la mia e la vostra vita. Amen.